misteri di Massimo Polidoro.
Signori, vi ho riuniti qui stasera per darvi il mio addio.
Eh?
Addio? Perché? Dove vai?
Farai un'altra delle tue vacanze in Scozia.
No. Sì, farò un viaggio molto lungo, ma senza lasciare Londra.
Davvero?
È vero. Non prevedo di uscire dal mio laboratorio.
Cos'è, un indovinello?
Signori, sto parlando di un vero viaggio nel tempo, con una macchina costruita appositamente per questo scopo.
Marco Tullio Cicerone, il grande politico, oratore e filosofo romano, tiene un discorso al Senato nel 63 d.C. e un osservatore rileva i suoi gesti, la sua intonazione, com'erano potenti e che fantastica oratoria. A fare questi commenti però non è un contemporaneo di Cicerone, bensì padre Pellegrino Ernetti, un monaco benedettino nato nel 1925 e scomparso nel 1992. A rigor di logica, simili apprezzamenti sul portamento e sullo stile di un oratore sarebbero possibili solo osservandolo in azione. Ebbene, esattamente quanto sostiene di avere fatto padre Ernetti. Non solo, il monaco avrebbe anche assistito a un discorso di Napoleone, a una tragedia latina del 169 d.C. e addirittura alla passione di Cristo sulla croce. Era forse un visionario mistico? Niente affatto, padre Ernetti era un musicista, un celebrato storico della musica arcaica al Conservatorio di Stato Benedetto Marcello di Venezia, un filosofo, un laureato in fisica quantistica e un appassionato di elettronica. Fu proprio grazie a queste sue passioni scientifiche che sarebbe riuscito a costruire negli anni 50 del secolo scorso il cronovisore, una vera e propria macchina del tempo.
Ma che? Corbellerie, ridicolo, fantasia.
Non è possibile.
La luce elettrica grazie a Thomas Edison. E questa modestamente.
Ma allora. Allora dicevi sul serio?
Diavolo, non ci posso credere. Questa cosa l'hai veramente costruita tu.
Non ti credevo capace di scherzi talmente costosi.
10 anni fa un ingegnere francese ha usato la luce solare per azionare una stampatrice. La mia macchina del tempo sfrutta la stessa forma di energia.
Macchina del tempo? Non è possibile.
Vuoi dire che questa cosa funziona con la luce solare?
Questo ricevitore cattura i raggi del sole e ne converte il calore in elettricità, la cui forza motrice aziona il tutto, giustapponendo campi magnetici che creano una reazione, il cui progressivo aumentare solleva la macchina, o meglio la fa in effetti ruotare non nello spazio ma nel tempo.
A differenza di quella romanzesca di Herbert George Wells, la sua non trasportava le persone avanti e indietro nel tempo, ma sembra permettesse solo di vedere nel passato, solo tra virgolette, eventi storici nel momento esatto in cui si svolgevano, come in una sorta di incredibile televisore tridimensionale. Padre Ernetti, che nell'ambito della Chiesa era anche un esorcista di fama, sosteneva che il cronovisore era il risultato di molti anni di studio condotti insieme a un gruppo di 12 grandi scienziati, che però preferivano restare anonimi. Gli unici di cui lasciò trapelare il nome erano Enrico Fermi e Werner von Braun, l'inventore della V2. Volevamo per prima cosa verificare che quello che vedevamo fosse autentico, raccontò Ernetti a un teologo francese, padre François Brun. Così iniziammo con una scena abbastanza recente, della quale avevamo buoni documenti visivi e sonori. Regolammo l'apparecchio su Mussolini che pronunciava uno dei suoi discorsi. Poi risalimmo nel tempo, captando Napoleone, e se ho ben compreso quello che diceva era il discorso con il quale annunciava l'abolizione della Serenissima Repubblica di Venezia per proclamare una Repubblica italiana. Successivamente andammo nell'antichità romana, una scena del mercato ortofrutticolo di Traiano, un discorso di Cicerone, uno dei più celebri, la prima Catilinaria. Poco tempo dopo, continuava Ernetti, fu possibile assistere a una tragedia latina andata perduta, il Tiestes di Quinto Ennio, uno dei padri della poesia romana. Il monaco trascrisse la tragedia sostenendo di avere così restituito al mondo un tesoro perduto e di avere quindi dimostrato l'efficacia della sua meravigliosa invenzione. Ma com'era nata questa invenzione? Ernetti si mostrava reticente a parlare, a fornire dettagli. Diceva che la scoperta era avvenuta per caso. Sembra che all'epoca in cui lavorava con padre Agostino Gemelli, il fondatore dell'Università Cattolica di Milano, ebbe qualche esperienza di psicofonia. Questa pratica, di moda presso certi gruppi di spiritisti, sembra offrire la possibilità di registrare su nastro le voci degli spiriti dell'aldilà. Ernetti si convinse di aver captato la voce del padre di Gemelli e immaginò che allo stesso modo si potessero captare le immagini di eventi del passato. In realtà, come spiega il nostro amico Marco Morocutti, progettista elettronico ed esperto del CICAP, tutte le verifiche fatte sulla psicofonia dimostrano che le voci registrate sono di solito interferenze radio di vario tipo captate dal registratore. Spesso si tratta solo di rumori indistinti, ma la forte motivazione di chi pratica la psicofonia e il desiderio di credere che chi non c'è più ci possa ancora parlare è sufficiente a farvi riconoscere tracce di una comunicazione intenzionale. Quando gli si chiedeva di spiegare come funzionasse il misterioso cronovisore, Ernetti sapeva essere anche più enigmatico. L'intera elaborazione si basa su un principio di fisica accettato da tutti, disse per esempio in un'intervista alla Domenica del Corriere del 2 maggio 1972, secondo il quale le onde sonore e visive, una volta emesse, non si distruggono, ma si trasformano e restano eterne e onnipotenti, quindi possono essere ricostruite come energia in quanto esse stesse energia. Era una spiegazione che non spiegava nulla, ma contribuiva indubbiamente a creare molta curiosità e attesa intorno a padre Ernetti. Restava però il fatto che nessuno avesse mai visto questa macchina e che l'unica prova della sua esistenza fossero solamente le parole del monaco. Fu forse per questo che sullo stesso numero della Domenica del Corriere Ernetti acconsentì che fosse pubblicata una fotografia che lui disse ottenuta con il cronovisore. L'immagine ritraeva niente meno che il volto di Cristo in agonia sulla croce. «Vidi tutto», raccontò Ernetti all'amico Brun, «l'agonia nel giardino, il tradimento di Giudia, il processo, il calvario». Ernetti sosteneva di aver addirittura filmato con una telecamera l'intera sequenza, ma l'unica prova che emerse fu quella foto. Passarono pochi mesi, tuttavia, e l'enigma venne svelato. Sul Giornale dei Misteri dell'agosto 1972 fu pubblicata la lettera di un lettore e una fotografia. La foto, acquistata per 100 lire al Santuario dell'Amore Misericordioso di Colle Valenza, vicino a Perugia, mostrava un primo piano di una scultura in legno del Cristo sulla croce. Il volto era uguale identico a quello della foto di Ernetti. Lo stesso padre Brun fu costretto ad ammettere che le due foto erano identiche. Forse a causa dello scandalo suscitato, padre Ernetti fu invitato dai suoi superiori a evitare di alimentare ulteriori polemiche. A padre Brun, che gli chiese conto dell'evidente inganno, Ernetti rispose che lo scultore che aveva realizzato il crocifisso era stato ispirato da una monaca spagnola che in una visione aveva visto la crocifissione di Cristo. Per questo sosteneva il volto del crocifisso e quello da lui fotografato con il cronovisore si somigliavano tanto. Entrambi ritraevano il vero volto di Gesù, ma le foto erano identiche anche nelle ombre e nei riflessi di luce, segno che non era tanto lo stesso volto a essere stato fotografato, ma la stessa foto a essere stata riprodotta. Del misterioso cronovisore non esiste nessuna traccia. Lo stesso Ernetti sosteneva che era stato quasi subito smontato e i suoi pezzi dispersi per evitare che una simile macchina cadesse in mano a potenze malintenzionate. Cosa concludere quindi su una vicenda molto suggestiva e affascinante, ma totalmente priva di qualunque riscontro concreto? È vero, non esistono testimoni attendibili circa quanto affermava Ernetti, riconosce Peter Crassa, autore di un recente volume sulla vicenda. Nessuno ha mai visto il cronovisore, nemmeno Brun, che gli era molto vicino. Inoltre Ernetti non disse mai chi erano gli scienziati che lavoravano con lui. Le uniche eccezioni erano Fermi e von Braun, che però erano già morti al momento del suo annuncio. Oltre alla fotografia, dimostratasi un falso, anche l'unica altra prova che il cronovisore sia esistito, cioè la trascrizione del Testes, la tragedia perduta di Quinto Ennio, a un esame più attento si è rivelata inconsistente. Catherine Owen Eldred, una classicista dell'Università di Princeton e una delle massime esperte del Testes, spiega che il testo di Ernetti è molto breve e include quasi tutti i frammenti della tragedia che erano già noti. Le parti nuove, per quanto dimostrino che l'autore aveva una buona conoscenza del latino antico, non possono considerarsi autentiche poiché contengono numerose parole che sarebbero entrate nel linguaggio latino solo 250 anni dopo che Ennio scrisse la sua tragedia. Infine, come in ogni buon giallo pieno di complotti e rivelazioni inaspettate, è arrivata anche la confessione. Nel suo libro, infatti, Crassa riporta la lettera di un non meglio identificato nipote di Ernetti che avrebbe raccolto le ultime volontà del monaco sul suo letto di morte. Era vero, Ernetti aveva mentito. La foto di Cristo era falsa e il Testes l'aveva scritto lui. Ma l'aveva fatto perché sperava di riuscire un giorno a trasformare il cronovisore in realtà. Vittima di una fede mal riposta, convinto forse che una pia frode avrebbe aiutato la diffusione del cristianesimo, oppure prigioniero per tutta la vita di una menzogna iniziata per gioco. Non potremo mai saperlo. A meno finché qualcuno non inventerà una macchina del tempo che ci permetta di tornare da padre Ernetti e chiederglielo di persona. E anche per questa puntata è tutto. Ci risentiamo alla prossima.